Allora, stasera, secondo il nostro programma, non affrontiamo un brano della Genesi, ma avendo visto i due capitoli, i primi due capitoli della Genesi, che ci parlano della creazione, prima di affrontare il capitolo 3, che poi ci parlerà del peccato, della caduta dell'uomo, ci soffermiamo un attimo a vedere un po', ecco, che cosa ci dice la Chiesa circa le scoperte scientifiche, circa che rapporto ci può essere tra la creazione e l'evoluzione. Cioè, la posizione della Chiesa nei confronti delle scoperte scientifiche proprio sull'origine dell'universo e dell'uomo. E vi dico la verità, non è risultato per niente semplice, perché prima di tutto la Chiesa non ha preso una vera e propria posizione. Io pensavo un po' da andare lì, e bene, ecco, allora la Chiesa dice questo, ha detto questo, ecco. In realtà non è così, la Chiesa non ha preso una posizione, diciamo, definitiva e ufficiale nei confronti delle scoperte scientifiche, delle teorie scientifiche. Qualcosa è stato detto, soprattutto da degli interventi di vari papi, però anche questi interventi sono sempre stati molto, diciamo, prudenti, e quindi le interpretazioni successive sono state anche quelle molto diverse, a seconda della posizione del teologo o anche dei vescovi che l'hanno interpretata, e poi sono state lette in maniera diversa. Il primo motivo per cui la Chiesa non ha preso una posizione così netta è ben rappresentato da un episodio che viene raccontato in questo libro, Cercare mondi, di un professore dell'Università di Pisa, e che racconta un episodio che coinvolge il Papa Pio XII. Che tante volte si pensa che le cose moderne sono state dette dal Concilio Vaticano, poi non è assolutamente vero, perché anche Pio XII ha affrontato certe problematiche. Pio XII all'Accademia Pontificia delle Scienze, in un discorso del 51, aveva, diciamo, preso abbastanza posizione nei confronti, diciamo, quello che noi si chiama appunto il Big Bang, no? E dice il Papa: la scienza vera, contrariamente ad avventate affermazioni del passato, quanto più avanza, quanto maggiormente scopre Dio, quasi egli stesse vigilando in attesa dietro ogni porta che la scienza apre. Pare davvero che la scienza odierna, risalendo d'un tratto milioni di secoli, sia riuscita a farsi testimone di quel primo fiat lux, sia la luce, no? Della reazione. Allorché dal nulla presuppone con la materia un mare di luce e di radiazioni, mentre le particelle degli elementi chimici si scissero e si riunirono in milioni di galassie. Quindi, il Big Bang sembra accettato, sembra quasi interpretato dal Papa come una prova della creazione, del Dio creatore. In quel momento era presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Lemaître, che era uno scienziato e sacerdote belga. E non era presente al discorso del Papa, però lesse, ascoltò quello che il Papa aveva detto e chiese subito una udienza al Papa, il quale gliela concesse. Il Papa, dice il racconto di questo episodio, il Papa stava facendo un enorme sbaglio, secondo Lemaître. Interpretare il Big Bang come segno della creazione avrebbe dato per qualche tempo alla Chiesa un certo vantaggio propagandistico. Cioè, sembrava potersi dire che la scienza confermava la Bibbia. Allora, dice, questo sarebbe stato un vantaggio per la Chiesa rispetto alla ormai secolare diatriba tra scienza e fede, tra scienza e Chiesa, no? Questo vantaggio sarebbe però svanito subito nel momento in cui la scienza avesse fatto ulteriori progressi. Dopo vediamo. Alla fine Pio XII si convinse, e stando al discorso che tenne agli astronomi convenuti a Roma, la nuova posizione della Chiesa si poteva riassumere così: la scienza progredisce a grandi passi, ma non sarà mai in grado di rispondere alla domanda finale, quella circa l'origine di tutte le cose. Quindi, la Chiesa non sposa nessuna teoria, perché questo rischia, essendo una teoria, e questo è il secondo elemento fondamentale. Le teorie scientifiche non sono elementi che hanno una certezza. Le teorie scientifiche che si sviluppano con il metodo di Galileo, il metodo sperimentale, che tutti noi più o meno abbiamo studiato a scuola, no? Cioè il fatto che si fa un'ipotesi, si fanno degli esperimenti che possono o confermare o falsificare, come si dice oggi, quella teoria. Non è così, perché le teorie scientifiche, e soprattutto quelle cosmologiche, cioè che riguardano l'origine del cosmo, rimangono sempre delle ipotesi che possono essere o, in termine scientifico si dice, corroborate, cioè in qualche modo confermate, ma non si arriva mai alla certezza scientifica di una teoria cosmologica. Cioè, teorie scientifiche hanno un carattere ipotetico, quindi possono essere, ci si può avvicinare o, se volete, allontanare da ciò che asseriscono. Il Big Bang, che purtroppo molta divulgazione scientifica ci contrabbanda come ormai una certezza, no? Non potrà mai essere una certezza nel senso scientifico del termine, perché non si potrà mai arrivare, l'uomo non può arrivare a quel momento, perché non ci sono le condizioni sperimentali perché questo si realizzi, perché si vada a vedere che cosa è successo, no? Allora, se la teoria scientifica è sempre una ipotesi che si può con il tempo in qualche modo confermare, o cioè ci si può avvicinare o allontanare. Si può dire sì, è più verosimile che sia così o è meno verosimile che sia così. Non so se... non si potrà mai dire che una teoria è così dal punto di vista cosmologico, no? Cioè, perché non si potrà mai andare a sperimentare con certezza quello che viene asserito. Le teorie che riguardano la formazione dell'universo non potranno mai essere attendibili scientificamente quanto lo sono altre che possono essere confermate nei laboratori, che un certo essere vivente è formato da certi elementi. E per formare questi elementi ci vogliono certi atomi, certe molecole. Questo si può realizzare, riprodurre infinitamente in un laboratorio, no? Una medicina, per esempio, no? Un farmaco, ecco, che viene sperimentato, che viene sintetizzato in laboratorio. Perché si può dire, si può essere certi che quello è fatto di quel materiale, è fatto di quegli atomi legati? Perché ogni laboratorio che ha la competenza, che ha l'attrezzatura per rifarlo, lo può rifare. Non so se... queste sono robe che penso alla scuola si sono studiati tutti, no? Poi dopo però passa il tempo e ci se ne dimentica. Per quanto riguarda le teorie cosmologiche, questo non è mai possibile, perché l'uomo non può arrivare a sperimentare e ripetere l'esperimento infinite volte, come nel caso di una sostanza chimica. Neanche una volta, sì, però la definizione di conferma di una teoria scientifica è che rimane sempre tale, ecco. Però, sempre una ipotesi.
Però mi sembra che all'inizio avevi detto una cosa che condivido, cioè la Genesi, come tutti gli altri libri biblici, non hanno l'obiettivo di presentarsi come libri scientifici, ma hanno quello di spiegare lo scopo della vita. Quindi io, secondo me, questa diatriba, cioè perché andarsi a scervellare sull'origine, cioè su come la Genesi descrive l'origine della vita?
Il problema è che noi, come Chiesa, a questo ci siamo arrivati da poco. Ora, non volevo ritornare sul solito Galileo, però è la cosa più eclatante. Però nel 1955 era qui, no? 51, perché nel 55 è l'incilio del Papa. Nel 1951 Pio XII si è lasciato tentare da questa...
No, l'ha letto, ma non è sfuggita la logica di cosa avrebbe dimostrato.
Che dato che il Big Bang, allora, dato che il Big Bang presuppone nella materia un mare di luce e di radiazioni, dice il Papa, no? Questo dimostra che la creazione è fiat lux. Le particelle degli elementi chimici si scissero e si riunirono in milioni di galassie. Allora questo, dice, dicendo questo, la scienza conferma quello che dice la Bibbia, la creazione. Ecco, questo dice, aveva detto Pio XII. Alla fine, sì, io questo l'ho letto perché appunto era una testimonianza di come è pericoloso, no? E la Chiesa non lo fa mai, cioè da qui ha imparato probabilmente, perché anche dopo non è più stato fatto, di sposare una teoria scientifica. La Chiesa non lo fa mai questo, no? Perché essendo una teoria, se lì per lì può sembrare che sia un, come dice il Lemaître ai Papa, un vantaggio apologetico, se tu vuoi, no? Cioè di propaganda, poi dopo invece può ritorcersi contro, perché può essere sempre, come si dice, falsificato, cioè dire che non è, non essere confermato, diciamo. Teoria può essere superata, eh? Quindi questo credo questo è anche un criterio generale, ecco, infatti anche poi dopo vedremo Giovanni Paolo II ha fatto diversi interventi, qualcosa dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, ma mai andando a confrontarsi con la teoria scientifica. Amen. Che cosa dicono? Non so quanto voi ne sapete, però alcune coordinate delle teorie cosmologiche attuali, no? Perché se io vi domando quanto tempo c'ha l'universo, 13 miliardi e mezzo di anni. Sì, ci sembra poco, ci sembra nulla, no? 14, 13 e mezzo, 14, insomma, sono sempre 500.000 anni. Se tu consideri che l'uomo forse è comparso circa 80.000 anni fa, 500.000 anni, insomma, sono anche... Comunque, viene datato così, 13 miliardi e mezzo di anni.
Anche questa non è
precisa. Ovviamente, ovviamente. Sì, però sono... questa sì, è la meno verificabile, diciamo, ecco. Però poi dopo... per esempio che i primi esseri unicellulari sulla Terra sono comparsi circa 3,5-4 miliardi di anni fa. Rimasero così per circa 2 miliardi di anni e 1,5-2 miliardi di anni fa sono comparsi i primi eucarioti. Cioè gli eucarioti sono le cellule che hanno il nucleo dentro, cioè sono le cellule da cui si potevano poi sviluppare gli esseri pluricellulari, fino a questo 2 miliardi di anni fa. 1 miliardo di anni fa sono comparsi i primi esseri pluricellulari. Fra i 540 milioni e 520 milioni di anni fa si sono poi sviluppate le principali classi di esseri viventi. Interessante, perché ci è voluto praticamente 3 milioni e mezzo di anni per arrivare ai primi esseri viventi. Poi in circa 20 milioni di anni si sono... sviluppati la maggior parte degli esseri viventi. Quindi sulla Terra per molto tempo non ci sono state le condizioni idonee per l'evoluzione degli esseri viventi che noi conosciamo oggi. Ma ecco, poi dopo invece c'è stata una forte accelerazione. Intorno a 6 milioni di anni fa c'è stata la separazione tra la linea da cui poi dopo sono nati le scimmie antropomorfe e la direzione che poi ha portato agli ominidi da cui poi si è sviluppato l'uomo. Un'altra cosa che io ho scoperto in questi giorni, perché non la sapevo, ero rimasta indietro, che il fatto che l'uomo discenda dalla scimmia non lo dice più nessuno. Ecco. Non è vero che l'uomo discende dalla scimmia, ecco, ma le scimmie e l'uomo hanno un antenato comune. E non è poco. Cioè, arrivati a un certo punto, appunto 6 milioni di anni fa circa, si dividono, le linee di discendenza si dividono, e gli antenati delle scimmie e gli antenati dell'uomo, diciamo, ecco, sono sorti dalla stessa linea, ma in linee, dalla stessa origine, ma in linee diverse, divergenti. Intorno a 150.000 anni fa si è cominciato a sviluppare l'uomo erectus, ancora prima l'uomo habilis, tutte quelle varie, ecco, fino ad arrivare poi all'homo sapiens, che siamo noi, uomo e donne sapiens. Eh sì, uomo però in senso di Adam, non di Ish. Questo solo sì, ecco, per renderci un po' conto, no? Che questa evoluzione, come si è svolta. E questo ci dice già una cosa, no? Anche per esempio, no? Abbiamo detto che per molto tempo sulla Terra non ci sono state le condizioni idonee per l'evoluzione. Allora l'evoluzione ha due componenti. Uno è la materia vivente, se vogliamo, ma l'altro è l'ambiente. L'ambiente svolge un ruolo che può essere di rallentamento, quando appunto non c'erano le condizioni, ma poi ha avuto anche un ruolo di accelerazione, tanto che appunto negli ultimi 500 milioni di anni è successo tutto. Si parla di 13 miliardi e mezzo di anni, negli ultimi 500 milioni praticamente è successo tutto. Allora, la storia della vita sulla Terra ci suggerisce che lo sviluppo dei viventi ha richiesto una coincidenza di tanti fattori. Anche questo è un dato ormai appurato. Cioè ci sarà bisogno di fattori genetici, fattori ambientali, che facessero sì che questi eventi avendo una serie di coincidenze nel senso che di tempi che coincidono, non coincidenze nel tempo di, nel senso che non ci sia un ordine in questi eventi. Coincidenze perché certi eventi dovevano coincidere con altri eventi perché si potesse arrivare a che cosa? Alla vita. Allora, questo era un po', ecco, per capire da un punto di vista metodologico e storico, diciamo, che quello che è avvenuto. Ma allora, che cosa significa parlare di creazione? Come si può parlare di creazione? Io vi potrei domandare: che cosa intendete quando tutte le domeniche dite credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili? Perché se questo che si è detto è ciò che la scienza ci dice che è successo, allora che senso ha parlare di un Dio creatore? La fede cristiana, parlando di creazione, intende parlare di un prodigio indimostrabile, cioè il fatto che Dio ha fatto o ha creato tutto ciò che esiste. Ma questo ancora ci rimanda a un'altra domanda, che è una domanda di fondo, che i filosofi hanno così formulato. Perché vi è qualcosa e non il nulla? Perché esiste qualcosa e invece non c'è il nulla? Questa è una domanda appunto filosofica, che però ha portato alla storia della teologia della creazione, insieme la visione ovviamente della Chiesa, la visione della fede è che tutto ciò che è passato dal non esistere all'esistere è legato alla volontà di Dio. Dio è garante dell'esistenza e è colui che mantiene l'esistenza delle cose, dell'universo e del mondo. La Chiesa in questo modo vuole annunciare un messaggio di salvezza, quindi dà una risposta di senso a quell'interrogativo. Perché esiste qualcosa e non il nulla? Quello che diceva Piero. E anzi, Dio ha voluto fare qualcosa di più, perché se noi leggiamo questa domanda alla luce dell'incarnazione, stiamo nell'Avvento, la creazione allora ha una valenza ancora più grande, perché è vero, la creatura è ciò che il creatore ha voluto, ma non solo questo, la creatura è ciò che il creatore ha voluto essere. Dio non è soltanto il creatore di un mondo distinto da lui, ma Dio è lui stesso creatura. E questo, capite, infonde, inserisce nel discorso della creazione un elemento assolutamente originale. Se il problema della creazione viene affrontato da tutte le filosofie, da tutte le religioni, questa è l'assoluta originalità, se vogliamo, dell'esperienza del Dio creatore del cristianesimo, perché Dio creatore si è fatto creatura. E allora, quindi, oggi la teologia cattolica cerca, tende di mettere al centro della creazione, come al centro di tutto, Cristo. Il rapporto di Dio con il mondo non è più solo semplicemente la relazione del creatore con la creatura, ma è la relazione della Trinità con la creazione tutta, non solo la creatura, l'uomo. Allora, che cosa dice tutto questo? Ci possiamo chiedere, c'è uno spazio per un progetto di Dio in questa idea della creazione, in questo approfondimento della creazione? La comparsa dell'uomo nel mondo, nella creazione, nel cosmo. Ecco, per esempio, gli scienziati, anche quelli cristiani, non parlano mai di creazione, di creato, parlano sempre di natura, di universo. Perché? Questo lo vediamo subito. Perché non ci... uno dei rischi più grossi è la commistione tra teologia e scienza. Sono due ambiti completamente separati, e quando i teologi vogliono appropriarsi della scienza e viceversa la scienza vuole spiegare il tutto con le sue teorie matematiche, ognuno invade il campo dell'altro, se vogliamo. Allora, la comparsa dell'uomo rappresenta un necessario sviluppo della potenzialità della natura. A questo ha risposto Giovanni Paolo II in un'udienza generale nel 1985. Dice Papa: tutte le osservazioni concernenti lo sviluppo della vita conducono a un'analoga conclusione. L'evoluzione degli esseri viventi, di tutti gli esseri viventi, di cui la scienza cerca di determinare le tappe e discernere il meccanismo, presenta un interno finalismo che suscita l'ammirazione. Cioè, l'evoluzione degli esseri viventi ha due elementi, dice Papa. Uno è quello di come avviene, e di questo se ne occupa la scienza. Cerca di determinare le tappe, discernere il meccanismo di come si evolve l'essere vivente, si occupa la scienza. Ma in questa evoluzione c'è un finalismo, cioè c'è uno scopo, c'è un fine. Che, dice, questa finalità orienta gli esseri in una direzione. C'è uno scopo, c'è un fine, che obbliga a supporre uno spirito che ne è l'inventore, il creatore. Allora, il come avviene se ne occupa la scienza, il perché, se vogliamo, il fine di tutto questo, se ne occupa la teologia. Obbliga a supporre uno spirito, scritto con la S maiuscola, che ne è l'inventore, cioè il creatore. A tutte queste indicazioni sull'esistenza di Dio creatore, alcuni oppongono la virtù del caso o di meccanismi propri della materia. Parlare di caso per un universo che presenta una così complessa organizzazione e un così meraviglioso finalismo nella vita significa rinunciare alla ricerca di una spiegazione del mondo, come ci appare. Quindi, il Papa dice che l'evoluzione è qualcosa che viene accettata, viene data quasi per scontata. C'è un documento della Commissione Internazionale Teologica che afferma l'evoluzione in maniera tranquilla, cioè lo dà per scontato. Il problema che deve invece riaffermare la teologia è il rapporto di dipendenza radicale del mondo da Dio, che ha creato le cose dal nulla, ma non ci è detto come. Quindi, il come non riguarda i teologi. I teologi riguarda la dipendenza delle cose da Dio. Allora, qual è questo l'ambito, diciamo, della creazione? L'ambito della creazione è quello del rapporto di Dio con l'uomo e dell'uomo con il resto del creato. Nel creato si coglie un'armonia che è basata su leggi, su proprietà del creato stesso, e questo rimanda necessariamente a una causa superiore, non con dimostrazioni scientifiche però, ma con quello che Benedetto XVI ha definito in base a un retto ragionare, cioè Papa dice che usare la nostra ragione in maniera retta ci aiuta, ci consente di cogliere la presenza dell'armonia nel cosmo. E dice il Papa, negarlo sarebbe un'affermazione ideologica, non scientifica. La scienza, in quanto tale, con i suoi metodi, quelli che gli sono propri, non può escludere che un disegno superiore si sia realizzato, quali che siano le cause. Come dicevo prima, no? Cioè, ognuno ha il suo ambito, e nel suo ambito ha la sua indipendenza. La scienza nel suo ambito scientifico è indipendente, cioè è libera di scoprire, di cercare, ma nel suo ambito con i suoi metodi e tirando le sue conclusioni nel suo ambito e quelle che gli permettono i suoi metodi. Il problema dell'evoluzionismo, qual è stato? È stato quello che certi scienziati hanno voluto assumere l'evoluzione come legge totalizzante della storia e dell'esperienza umana. Cioè l'evoluzione non come teoria scientifica che dice come si è evoluta la vita sulla Terra, no? Ma poi gli stessi criteri dell'evoluzione usati per esempio per la storia, no? E questa è la base, guardate, del materialismo e del marxismo. Come certe teorie sono alla base del fascismo, del nazismo, no? Teorie evoluzionistiche. Interessante, perché il marxismo e il nazismo, guardate, filosoficamente sono nate dalla stessa radice, eh? Fa sì, per male. No? Quindi, praticamente, assumere l'evoluzione in questo senso totalizzante ha fatto nascere una visione che pretende di spiegare tutta la realtà, tutta la storia, il comportamento umano in termini di selezione naturale, che è guidata dall'evoluzione casuale, mutamenti casuali che avvengono attraverso appunto le mutazioni casuali. Per cui il caso alla base della selezione naturale e quindi dell'evoluzione. Questo significa passare dalla scienza all'ideologia, travalicare il proprio compito, se vogliamo, che la Chiesa riconosce alla scienza, ma appunto gli dice qual è che... Qual è allora l'intervento di Dio nella creazione? Perché abbiamo visto allora che non è che Dio si è messo lì, ha fatto il pupazzetto, no? Questo l'abbiamo chiarito, vero? Spero. Il primo e più grande anche teologo cattolico che ha studiato, che ha approfondito il rapporto tra la creazione e l'evoluzione è stato Teilhard de Chardin, no? Del quale vi cito una frase, perché ci porterebbe troppo lontano andare a... Però lui dice: Dio non fa le cose, ma fa in modo che si facciano. E questo si facciano è importante, eh? Dio fa in modo che le cose si facciano. Se vogliamo, ecco, Tommaso d'Aquino e anche, guardate, il catechismo della Chiesa Cattolica avrebbe detto: Dio è la causa prima di ogni opera, che però opera per mezzo di cause seconde. Dio è la causa prima che opera per mezzo di cause seconde. Quindi, ordinariamente, Dio non interviene direttamente. Non interviene direttamente nella natura. Per questo i miracoli avvengono così di rado. Perché Dio continua la sua opera di creazione attraverso le opere create. C'è però un problema, e poi dopo passo le ultime due cose. Questo problema ci voglio accennare, perché è interessante, importante, perché è uno, da noi in Europa c'è poco questo problema, ma soprattutto negli Stati Uniti oggi c'è una grande polemica, perché soprattutto, e anche questo sarebbe interessante da approfondire, che l'evoluzionismo praticamente è stato accettato nel modo in cui vi ho detto fino adesso dalla Chiesa Cattolica, mentre è stato rifiutato, avversato, condannato da praticamente tutte le confessioni protestanti. Che uno avrebbe detto il contrario, no? Che i cattolici sono quelli oscurantisti, no? Ecco, invece è il contrario. E anche oggi, soprattutto negli Stati Uniti, non so se avete sentito parlare dei creazionisti, no? Oppure quelli che sostengono l'intelligent design, disegno intelligente, no? Ecco. I quali hanno, adesso un po' superato, però c'è stata una grossa battaglia. Guardate, anche nei libri di scienze delle scuole in Italia, a metà degli anni 90, l'evoluzionismo, Darwin, era stato tolto. Perché c'era stata in America questa battaglia fatta da questi fondamentalisti protestanti, i quali volevano sostituire alla teoria di Darwin dell'evoluzione, con tutti i suoi, abbiamo visto, problemi, però il cosiddetto disegno intelligente, cioè il fatto che Dio ha creato, cioè prendendo praticamente alla lettera la Bibbia, quello che dice la Genesi, e affermando, volendo che venisse riconosciuta una come si dice, base scientifica, diciamo, ecco, a questa all'idea che Dio, ecco, ha fatto un disegno intelligente, appunto, che porta avanti la creazione, e che tutto va avanti secondo questo disegno di Dio, attraverso il quale Dio in continuazione interviene nella natura, e interviene nella storia. Questo è, diciamo, l'altro rovescio della medaglia. Se l'evoluzione in senso totalizzante era un'invasione, se vogliamo, della scienza, che voleva travalicare quello che era il suo metodo e il suo compito, ecco, in questo caso è il contrario, cioè la teologia che vuole essere riconosciuta, avere uno statuto scientifico che non gli compete. Però un problema ce l'abbiamo. È la comparsa dell'uomo. Perché nell'uomo c'è qualcosa che il processo naturale di evoluzione non avrebbe potuto produrre, e è l'elemento spirituale. Lo chiamiamo elemento spirituale, però lo possiamo intendere anche semplicemente come la domanda di senso, cioè l'uomo è l'unico essere che si può fare quella domanda: perché esiste qualcosa e non il nulla? Se la vogliamo mettere in senso più di conoscenza, di domanda di senso dell'esistenza, dell'evoluzione, della natura, di tutto. La domanda di senso è legata a questo scarto, in linguaggio filosofico si chiamerebbe il salto ontologico, cioè il fatto che l'uomo è qualcosa di diverso rispetto agli animali. Ha un elemento, per quanto gli animali, le scimmie antropomorfe, abbiano delle capacità anche di analisi delle situazioni e decisioni rispetto all'analisi che hanno fatto. Il fatto che uno scimpanzé, tu gli dà una banana, la guarda e la sbuccia, no? Oppure anche il fatto di quegli scimpanzé che senza che nessuno glielo insegni, non vedendo dalla mamma, ecco, se hanno le termiti di cui loro vanno ghiotti in un... si vede che guardavo Quark quando era a casa, vero? che sono ghiotti delle termiti che stanno dentro il buco, E se inizialmente non riescono a tirarle fuori, se non una o due per volta, prendono uno stecco, sbucciano lo stecco, infilano lo stecco nel buco, le termiti si attaccano allo stecco, lo tirano fuori e se le mangiano. No? Sono intelligenti, certo, ma non c'è la domanda, io dico la domanda di senso o l'elemento spirituale, l'elemento superiore, eh? Non c'hanno abbastanza corteccia cerebrale, questo fisiologicamente, ma comunque. Allora, come in questo, dove sta? Dove nasce? In questa evoluzione, si è detto la linea che si è separata tra le scimmie antropomorfe e gli ominidi e poi quindi l'uomo. Tra i mammiferi, le scimmie, abbiamo detto, sono gli esseri meno lontani dalla forma umana. Però si è visto che, diciamo, fino a 6-7 milioni di anni fa c'era questo ceppo comune e poi però si è diviso. Quando? Dove? Come? Questa scintilla si è prodotta in questi ominidi, uno più, questo lo vedremo quando parleremo del peccato originale. La natura ha la capacità di accogliere, secondo la volontà di Dio, questo elemento spirituale, chiamiamolo così, ma non ha la capacità di produrlo da sé. E questo, guardate, è quello che succede nella formazione di ogni essere umano. Noi sappiamo che quando ognuno di noi, ogni uomo viene concepito, in quel momento Dio crea l'anima di quella persona e la infonde in quella persona. Questo ci dice la nostra fede. Quindi questo momento è stato, c'è stato un momento nella storia dell'umanità, ma che poi dopo è un momento nella storia di ognuno di noi. Quando questo è successo? Non siamo in grado di stabilirlo. Ovviamente ci sono dei segnali, quando è cominciato certi si sono ritrovati, no? Certi anche pitture, no? nelle caverne, quindi soprattutto nell'elemento culturale. Si individuano i primi bagliori della presenza umana. Questo passaggio, questo momento che indica una discontinuità, che è un prima e un dopo. Però se noi ammettiamo questo salto che fa comparire l'uomo con il concorso di Dio, allora che vuol dire questo? Che Dio si è introdotto anche nella storia? È un'intrusione di Dio nella storia dell'evoluzione? Si è detto che Dio agisce per cause seconde, allora ha agito anche direttamente. Vuol dire che lì Dio non ha più lasciato fare alle cause seconde. Quando e come questo sia avvenuto è impossibile a dirlo e a immaginarlo, però La Chiesa ci indica, ecco, che sì, c'è stato un momento in cui c'è stata una volontà e un'azione di Dio, creatore, che ha operato questo salto. Con la comparsa di un essere intelligente e libero, che è interessante, che è capace di contrastare la selezione naturale. Questo è anche un elemento importante, no? Della diversità dell'uomo, perché l'uomo è capace, ecco, anche quella che è la selezione naturale, che è l'evoluzione nel bene e nel male, noi stiamo vedendo come si può anche intervenire nel male, però di per sé questa capacità di andare contro le leggi naturali, come si chiamano, è una caratteristica anche dell'uomo. Ecco. Quindi la comparsa di questo essere,
quando si parla di momento, non se ne parla mai di momento come il momento dell'incarnazione di Cristo.
No.
Cioè, noi siamo un po' legati tutto il tempo a definire l'anno, il secolo, il millennio, eccetera. Un momento.
È un momento del tempo, sì, della storia, dell'evoluzione dell'umanità.
Cioè, non è un istante, o è un istante. Cioè,
o è una fase. Non si, diciamo, questo non si va a determinarlo. Probabilmente, questo però ti dico una mia percezione, è un tempo che può essere una fase, però poi dopo c'è perché c'è proprio un passaggio, cioè c'è un prima e un dopo, cioè esiste un momento in cui c'è questo passaggio, diciamo, che poi non sarà ora il passaggio dallo scimmione immediatamente, no, cioè è avvenuto in un momento, cioè c'è stato un ambiente, no, dove questo è potuto avvenire, il famoso rift africano, no, cioè quella zona lì dell'Etiopia dove c'è la faglia lì, ecco. Lì è successo, perché lì si sono avute delle condizioni ambientali che hanno permesso il fatto che da camminare a quattro zampe l'uomo è diventato bipede, no? Anche quello è stato in un momento, no? Però ecco, cioè, c'è quindi una fase, però l'aspetto ontologico, cioè questo che fa dell'uomo un essere in qualche modo diverso da tutti gli altri esseri, c'è un momento in cui questo, poi dopo, chiaro, anche lì c'è stata un'evoluzione, no? Perché la consapevolezza che l'uomo ha sviluppato e assunto col passare dei millenni è chiaro che è un'evoluzione anche questa, no? Che è un passaggio. Però c'è qualcosa, ecco, che è avvenuto, io dico in un momento, perché non si, cioè un momento, cioè c'è un passaggio, ecco, questo, per questo si parla di momento, perché essendo indeterminabile, non c'è un evento esterno, non c'è qualcosa che ce lo possa, perlomeno alle conoscenze di oggi, che ce lo possa indicare.
Amen. Dio agisce anche nel passato come nell'oggi, cioè sembrerebbe quasi, perché a volte siamo portati a pensare che possano essere stati degli eventi, no? Diversi, cioè eccezionali, dei momenti, però come l'ha detto te, mi sembra che potrebbe anche essere che agisce in maniera nascosta, così come agisce anche ora.
Sì. Sì, nascosta nel senso che non c'è stato un evento, che ne so, un terremoto per dire una cosa, no? Cioè, però però c'è un momento di passaggio in cui l'uomo è diventato l'uomo, non è più, che ne so, l'australopiteco, non è più Lucy, no? O nell'uomo di Neanderthal, ora, ma è l'uomo sapiens, appunto, no? Cioè, quindi c'è questo, perché poi anche rispetto a tutti i passaggi, cioè noi si sono ricostruiti certi passaggi per quello essere ritrovato. Ora io ho saltato tutta la parte della paleontologia, perché se no, però noi si sono ricostruiti certi passaggi grazie al fatto che si sono ritrovati certi reperti, scheletri o anche insediamenti dell'uomo in certi posti, eccetera. Però poi dopo tutto quello che ci sta nel mezzo, metti tra migliaia di anni in qua e là, noi non si ricostruisce, se non se si trova qualche altra cosa. L'ultima cosa, e velocemente però, è la, ovviamente tutto questo, no, ha portato anche a una, però, a una crisi, diciamo, della cosiddetta teologia naturale, no? Perché ci si fondava su certi elementi che non sono più quelli che oggi si possono sostenere, attraverso, hanno perso forza certe realtà come la creazione dal nulla, no? O la catena di causalità, no? Perché fino a poco tempo fa il principio fondamentale su cui ci si basava per la spiegazione della creazione era proprio questo, il principio della causalità universale, cioè attraverso la catena degli eventi si poteva risalire fino da causa-effetto, una causa crea sempre un effetto, per cui dall'effetto io posso risalire alla causa e dalla causa della causa, la causa fino, ecco. Questo adesso non è più un criterio sostenibile, perché sempre la causa, Dio non è il primo anello della catena delle cause. Dio è fuori da questo, no? Quindi è fuori della linea causale. Allora, oggi la categoria che noi già abbiamo un po' visto, che viene più usata per parlare della creazione, è la categoria della relazione. Cioè la creazione come un, questo anche si fa appunto a Teilhard de Chardin, no? La creazione come la, appunto, creazione, la messa in opera di una serie di relazioni. Dio crea perché? Dio crea perché è relazione. Del resto già la Bibbia lo dice, no? La creazione è mediante la parola. Dio disse. Allora, quindi Dio crea creando una relazione, generando una relazione attraverso la parola. Ma Dio crea attraverso la sua relazione, perché Dio è uno e trino, in quanto è appunto tre persone, e è trino proprio perché vive al suo interno una relazione tra il Padre e il Figlio che avviene attraverso l'amore che è lo Spirito Santo. Allora la creazione è la comunicazione esterna di questa relazione interna alla Trinità. E questo ha alcune conseguenze. L'atto creatore di Dio è libero e gratuito. Cioè, nel creare Dio non ha nessuna necessità. È libero. Dio crea perché liberamente vuole stabilire questa relazione di amore con qualcuno, che è tutto il creato e all'interno del creato l'uomo. Perché Dio vuole che la creazione partecipi della sua pienezza, della sua vita divina. Dio poi appunto crea gratuitamente, cioè non ha nessun interesse, è solo amore che si dona. E infine l'atto creatore di Dio è fedele e provvidente, perché Dio non crea solo all'inizio, ma continua a sostenere con la sua provvidenza e con la sua fedeltà la creazione che da lui ha avuto origine. E al culmine di questa provvidenza di Dio c'è Cristo, c'è questo fine che la creazione, la nuova creazione che è Cristo risorto, verso cui tende tutta la storia dell'universo. Dio quindi porta a compimento quanto ha iniziato con la creazione fino alla nuova creazione, entrando lui stesso, abbiamo detto, nella creazione attraverso l'incarnazione, attraverso la morte e resurrezione di Cristo, fino a portarlo alla perfezione finale escatologica tutto il creato.